Claudio?
Guarda, ieri sera ho visto un po' a Spizzicotti Sanremo.
Spizzicotti?
Sì, perché poi volevo vedere un film. Però ti devo dire, all'inizio c'è stato il nostro grande Edoardo Bennato.
Ah, ecco, quindi ti sei commosso, eh? Dice che...
Sono solo canzonette, secondo me è un capolavoro.
Va bene, allora, buongiorno al nostro ospite, il pastore avventista Michele Abiusi, ben trovato, grazie per essere ancora una volta con noi. Ma anche tu fai le nottate come Claudio Coppini per vedere Sanremo?
Buongiorno a tutti voi, a chi ci ascolta. No, sono un po' distaccato, mia moglie è più presa.
Ah, ecco, va bene, solo una battuta per introdurre invece un tema che è il tema della giornata, insomma lo sappiamo, oggi è il 14 febbraio, San Valentino, la giornata degli innamorati, chiaramente il tasso di commercializzazione è altissimo, però è anche uno spunto che vogliamo cogliere per interrogarci sul tema dell'amore, dell'innamoramento, della sessualità, e la fede cristiana, come dire, ha avuto dei problemi, ecco, per quanto riguarda questa dimensione della vita, o almeno questa è la percezione che molti ne hanno. Non so se questo in parte è vero per tutta l'esperienza cristiana oppure forse per certe dimensioni solamente. Michele Abiusi, una tua spassionata valutazione.
Allora, guarda, ti devo dire che è cambiato con le generazioni. Io ricordo mia nonna, che era nata nel 1900 ed è vissuta per quasi 97 anni, e mi diceva, me l'ha detto non quando ero bambino ma quando sono diventato pastore, che le avevano insegnato in chiesa che ogni rapporto sessuale che non fosse finalizzato alla procreazione era un peccato. Ha detto, per cui io a volte facevo l'amore con il nonno recitando il rosario, quindi puoi capire come era coinvolta.
Povero nonno. Vabbè.
Povero nonno, capisci? Questa era mia nonna.
Senti, ma perché? Ecco, facci. Che immagino che ti sarai domandato, ma perché? Come mai? Ora, poi magari adesso siamo nell'eccesso opposto, per cui viviamo in una società in cui amore e sessualità, insomma, non è che proprio.
Sì. Vabbè, allora, io sono un 68, quindi ho vissuto un po' a cavallo con i genitori nell'epoca del modernismo e io cresciuto poi nel postmodernismo. Il postmodernismo ha portato a criticare certe situazioni che invece esistevano, e all'epoca la Chiesa, che devo dire che oggi ha molto cambiato le sue posizioni, la Chiesa di maggioranza, la Chiesa cattolica, insegnava che il peccato originale era consistito proprio nell'unione carnale, e quindi il sesso era visto come peccato.
O almeno questo era quello che passava, ecco, perché immagino che anche i teologi più avvertiti, diciamo anche di 50 anni fa, non pensassero roba del genere. No, però questo
era quello che comunemente si pensava, questo passava come messaggio. E quindi poi, diciamo, nel postmodernismo tante cose sono cambiate, e anche l'approccio con la sessualità. E la festa invece degli innamorati è qualcosa che va avanti da secoli, perché sembra che una primissima forma di San Valentino risalga addirittura al terzo secolo dopo Cristo, di un diciamo un sacerdote di Terni, è vero, il quale univa segretamente i matrimoni i giovani amanti, e con questo si era schierato, è vero, contro, è vero, l'imperatore, che invece desiderava che i giovani fossero liberi per poter andare in guerra, erano ideali per essere dei soldati, no? Quindi si oppose all'imperatore Claudio II e lo condannò a morte. L'imperatore fu giustiziato il 14 febbraio dell'anno 270. E pare che la festa di San Valentino.
Quindi, antichissima, antichissima. Diciamo, no? Poi ho l'impressione che ci siano anche diverse leggende su questo argomento, ma insomma, prendiamo per buona questa ipotesi che ci ha presentato,
diciamo,
Michela Biusi.
Come tu hai detto all'introduzione, poi come tutte le festività, certo, quando nell'epoca del consumismo, vabbè, allora è
questo,
diventato tutt'altro.
Questo lo sappiamo. Diciamo, no? Hai citato l'imperatore Claudio, e allora ne abbiamo qui uno proprio a nostra disposizione. Vai, Claudio.
Allora, io sono 150.000 lire, il secondo, Claudio II. No, due riflessioni. Una su San Valentino, che vorrei lanciare questo messaggio. Proviamo a pensare, tra le persone che stanno insieme, si vogliono bene, che San Valentino possa essere in maniera semplice ma tutti i giorni, perché poi è bello avere queste giornate, ma non è che si può essere volersi bene solo in queste giornate. Questo mi sembra un messaggio: guardarsi negli occhi tutti i giorni credo che sia una cosa molto, molto importante. Mentre volevo dire, rispetto al rosario, alla nonna, rispetto al rosario vorrei dire, ma non c'è un libro della Bibbia, mi sembra che sia il Cantico dei Cantici, che invece insomma parli d'amore, no? E ne parli in una maniera in cui Dio non è che appare in maniera evidente, anzi sembra che resti fuori dalla porta della stanza della camera matrimoniale, o mi sbaglio?
Sì, condivido pienamente, anzi partiamo dal principio che, almeno per noi credenti, che la Bibbia ci insegna che Dio ci ha creati maschio e femmina, quindi la sessualità è un dono che Dio ha dato all'umanità. E quando anche il libro della Genesi, al capitolo 2, alla conclusione, dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due diventeranno uno, quindi è molto bello, perché indica il matrimonio non solo come unità carnale, perché effettivamente c'è anche quella, ma come nella divinità che è trina e una, anche nel matrimonio i due si fondono in unità di pensiero, di intenti, di gestualità, di progettualità, per cui condivido pienamente, Claudio, che non può essere il 14 febbraio nell'anno che io amo mia moglie, ma tutti i giorni ci guardiamo negli occhi.
Ecco, a questo proposito uno potrebbe dire: signori, ma veramente, diciamo, l'amore e l'innamoramento può andare avanti per anni, 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 oppure dobbiamo prendere atto che sono esperienze della vita coinvolgenti, ma che a un certo punto hanno un inizio e anche hanno una fine. Insomma, no, credo che un matrimonio su due va a rotoli, ecco.
Purtroppo sì, questo è vero, un matrimonio su due va a rotoli, queste sono statistiche inconfutabili, però diciamo che per quella che è la mia esperienza, credo che l'amore abbia varie fasi. Quindi man mano passano gli anni e si incomincia a stare insieme 25, 30, 40, 50 anni, non è più solo quell'amore che inizialmente può essere maggiormente passionale, ma l'innamoramento più totale, più completo, viene proprio dal vissuto. E quando tu hai una vita spesa con la persona amata, e quindi avete avuto anche la gioia di avere della prole e crescere i figli, magari i nipotini, è un amore diverso, ma è pur sempre amore. E io lo definisco agape, come lo dice la Bibbia, no? Agape è l'amore più completo, che comprende anche l'eros, perché c'è il desiderio, ma soprattutto la filia, che è quella complicità, quell'amicizia, quella affinità che deve esistere fra due persone che continuano a volersi bene nonostante passino gli anni.
Credo che tu parli non in senso astratto, ma in parte anche dalla tua esperienza. Credo che questo sia molto bello.
Infatti.
Allora, ci ascoltiamo di Francesca Michielin. L'amore esiste. Ecco, questo è quanto ci dice questa giovane cantante, credo che sia anche a Sanremo, mi pare, e quindi l'ascoltiamo insieme. Torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Cambiamo argomento e sul Messaggero di Roma c'è una notizia in prima pagina, poi il rimando è all'interno, pagina 15, il miracolo di Trevignano, le lacrime della Madonna appartengono alla Santona. I risultati della consulenza genetica disposta dalla Procura di Civitavecchia, il sangue è della veggente Gisella Cardia, finita sotto inchiesta per truffa. Ha sempre sostenuto che dagli occhi della statua della Madonnina di Trevignano sgorgassero lacrime vere di sangue, ma come abbiamo sentito adesso i primi risultati di una consulenza genetica disposta dalla Procura di Civitavecchia sembrano confermare la tesi dei magistrati. Il liquido è effettivamente di tipo ematico, ma il DNA che contiene ha un altissimo grado di compatibilità con quello di Gisella Cardia, alias di Maria Giuseppa Scarpulla. La donna, che dice di essere una veggente e che in anni ha radunato centinaia di fedeli, ha sempre giurato che si trattasse di un miracolo e di essere in grado di parlare con la Madonna. Per questo motivo è sotto inchiesta per truffa e la sua versione è stata anche smentita dalla Chiesa, la Chiesa Cattolica. Allora, un argomento che uno potrebbe derubricare, dice vabbè, siamo sempre le solite con la pietà popolare che è al confine con la superstizione e con la manipolazione, la truffa. In un anno in cui, insomma, abbiamo tanti pellegrini che vengono nel nostro paese, quindi diciamo attenzione, occhio, perché queste situazioni di pseudo religione hanno un fortissimo richiamo, un grande ascendente su tante persone, e forse questo la cosa che più stupisce, non che ci siano delle persone che si approfittano, ma di persone che sono assolutamente disponibili a farsi coinvolgere. Ecco, Michele Abiusi, un tuo parere. Certo, sei un pastore protestante, forse non sei la figura più adatta, però ovviamente una tua prospettiva particolare.
Sì, ma è proprio questo, diciamo, no? Mi sembra quasi una legge di mercato, no? La pietà popolare chiede delle manifestazioni, ogni tanto sorge qualcuno che si definisce un veggente, che poi risulta una pseudo veggente, come nel caso di Gisella Cardia. È una decina d'anni che si sente parlare di quanto succedeva a Trevignano e le persone subito sono accorse, eccetera, e adesso lei ha questa accusa pesante di truffa alla comunità e risulta soltanto del sangue che può essere appartenuto solo a lei. Anche se l'avvocato dice ma lei la baciava, se la metteva sulla faccia, quindi sicuramente troveranno altro sangue che appartenesse alla Madonna. Ora, al di là di questo, io, come ho spesso detto anche attraverso questa radio, io non credo a questo tipo di culto, a questo tipo di religiosità. Io credo, come ha insegnato Gesù, che ne parlava proprio con una donna samaritana al pozzo di Giacobbe, riportato nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 4, che la vera religione e la vera adorazione è un'adorazione in spirito e verità, dice il Signore. Quindi non abbiamo bisogno di determinate manifestazioni per credere, per avvicinarci a Dio, ma va fatto con modalità diverse. Poi le persone vengono deluse, perché quanti sono andati a Trevignano, quanti sono state sulle sponde del lago per assistere alla Madonna che sanguinasse e poi scoprono che è una truffa. E certo, io se fossi fra loro non mi sentirei a mio agio, certo, non mi sentirei bene.
C'era Claudio, quindi, che voleva aggiungere qualcosa.
Sì. Ma no, io vorrei anche derubricare un po', purtroppo le truffe. Abbiamo visto l'ultima molto particolari, no?
Di Crosetto.
E quindi voglio dire, cose in cui addirittura persone come Moratti hanno versato €1 milioni. Quindi voglio dire, là dove c'è un gran movimento, una possibilità di, chiaramente si presta. E quindi questo ambito mi sembra, avete ragione, fate bene a sottolinearlo e a fare quasi un appello. è un ambito popolare che spesso è molto fragile e quindi persone più volte, non è la prima, insomma,
certo. Però io riprenderei le parole di Claudio, cioè c'è una dimensione della fede molto fragile. La domanda è perché? Cos'è che, diciamo, espone tante persone a questi raggiri? E loro lo sanno che c'è questo pericolo e nonostante questo, insomma, quando c'è una Madonna che lacrima, ora vabbè, dico questa, trovi le persone che vanno e che si fanno emozionare. Perché, Michele Abiusi?
È perché c'è sempre comunque bisogno di sentire queste forti emozioni. Ora, la religione è anche emozione, il rapporto con Dio, no? Come il rapporto fra due persone, non può essere solo un rapporto freddo, non siamo due robot, ma anche con Dio c'è un'emozione. Ma se poi tutto si fonda sull'emozionalità, allora c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa di fragile. E in questi incontri delle persone che vanno a cercare le Madonne che lacrimano, c'è questa fragilità, perché si fonda tutto sull'emozione e poco sulla razionalità. Non dimentichiamo che Dio ci ha creati come esseri razionali, come ci ha dato ad amministrare questo pianeta, perché ci ha dato un'intelligenza superiore, ci ha creati simili a Lui, e quindi anche se proviamo delle emozioni dobbiamo anche far ragionare la testa anche nella fede religiosa.
Benissimo.
Quindi non lasciarci andare solo dall'emozionalità.
Claudio? Guardate, c'è anche chiaramente una forte capacità dell'individuo. Io ricordo per esempio mamma Ebe, no? Ho avuto la testimonianza di un'amica che è stata più di 10 anni, poi ne è uscita con le ossa rotte, fra l'altro persona molto intelligente, che
ecco,
poi
persona
rifatto...
intelligente, sì, eppure,
sì. Eppure sì, perché i guaritori, le persone che possono risolvere
Santoni.
Situazioni, cioè attraggono, ma guardate, da mamma Ebe ho avuto diversi. Mi ricordo il babbo di un mio amico che era un rappresentante di altissimo livello e andava sempre a San Baronto perché aveva un tumore e questa donna aveva tutta una serie, cioè purtroppo siamo fragili, ribadisco Roberto, anche dal punto di vista, e quindi alla fine e poi c'è una grande capacità da quella parte,
certo.
Lì, perché non è che lo possano fare tutti.
Assolutamente, chiaramente ci sono persone che hanno delle tecniche manipolatorie particolarmente sofisticate.
Sì, a volte innate, a volte proprio innate, che veramente hanno un ascendente incredibile.
Ecco, ora Claudio parlava di guaritori, effettivamente,
ecco,
poi
ho conosciuto anche pastori carismatici che con il loro carisma riuscivano a farci dare donazioni incredibili, addirittura anche e solo online. Quindi ci sono persone che hanno un carisma, un dono particolare, e altri, e secondo me alla base di questo c'è anche un'altra cosa, non solo la fragilità umana, ma anche la difficoltà ad accettare l'idea che il rapporto con Dio e la salvezza che Lui offre all'umanità è del tutto gratuita e noi non dobbiamo assolutamente fare nulla. È diverso il caso di diciamo le persone carismatiche in ambito di guarigioni, perché lì uno le tenta tutte, no?
Appunto, ci si confronta anche
diversa
con il bisogno di trovare delle soluzioni ai propri problemi, e invece a volte bisogna anche saper convivere con i problemi, purtroppo,
esatto,
e naturalmente la preghiera è quello che raccomanda la parola del Signore, però esatto, anche l'atteggiamento di chi sa che il miracolo può avvenire ma anche può non esserci, e questo non significa che sei scartato da Dio. Va bene, questo è un argomentone, dobbiamo chiudere qui. Io ringrazio davvero Michele Abiusi per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui
grazie
su RWS.
Grazie a voi, buon San Valentino a tutti.
Grazie.